Newsline Sera.
18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati la Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti e il Controradio Club. Controradio Club, sapete, la campagna di tesseramento del Controradio Club è ancora in corso, anzi ora più che mai, perché l'obiettivo quest'anno fondamentale è raggiungere 2000 iscrizioni. Allora vi stiamo accompagnando con un countdown anche per sollecitare i tanti che ci ascoltano regolarmente, che ci amano, ci apprezzano, ma ancora non hanno trovato la forza, la voglia, il tempo di sottoscrivere la tessera del Controradio Club. Siamo a 1779, quindi stiamo ancora ben distanti dalla cicla dei 2000. Mi raccomando, quest'anno più che mai è fondamentale il vostro contributo, quindi dateci una mano. 1779, dobbiamo arrivare a 2000 iscrizioni. Forza, forza, forza. Apriamo con la cronaca questa Newsline serale, perché la storia ci viene da Scandicci, dove un docente di inglese è stato escluso dal viaggio di istruzione in Irlanda perché non vedente. La notizia è stata riportata dal Corriere Fiorentino e riguarda Jacopo Lilli, 40 anni, docente del Russell Newton di Scandicci. Ma ci dice tutto in diretta Chiara Brilli.
Sì, Domenico, il docente quarantenne di inglese insegna alla Russell Newton dal 2021. Erano stati proprio gli studenti e le studentesse a chiedere la sua presenza, sia perché sono professore di inglese, ha detto, ma anche perché sono molto amato da questa classe che seguo dallo scorso anno e con cui ho stretto un rapporto speciale. Di fronte alla loro richiesta non me la sono dunque sentita di dire no, pur sapendo come sarebbe andato. Ho presentato la mia candidatura a novembre come docente accompagnatore. La circolare con i nomi è uscita il 19 dicembre e il suo non c'era. Se dicessi che sono rimasto incredulo, direi una bugia, ha aggiunto il professor Lilli. Un po' me l'aspettavo e ho seguito questa strada anche perché volevo mettere a nudo la situazione e sapevo che ci sarebbero state delle resistenze. Speravo di poterle affrontare attraverso un dialogo con la dirigente. Una vicenda che, una volta che è stata resa nota e diffusa, ha generato molte riflessioni, polemiche e anche posizioni di ulteriore solidarietà da parte sia degli studenti e delle studentesse, ma anche da parte dei familiari degli stessi alunni. Lilli poi ha aggiunto: penso di essere in grado di gestirli, ne conosco pregi e difetti e nel momento in cui mi chiedono di accompagnarli sono certo che si comportino di conseguenza, pur negando un problema oggettivo. Non è che salendo su un aereo per Dublino smetto di essere un non vedente. La scuola attraverso la preside Anna Maria Dabbo in queste ore ha fatto sapere che nel caso di un viaggio di 7 giorni all'estero la normativa e la prudenza amministrativa impongono una valutazione rafforzata delle condizioni organizzative e dei costi che non possono essere ignorati. La questione, spiega, non riguarda la persona del docente ma la responsabilità dell'istituzione scolastica nei confronti degli studenti e delle famiglie. Certo è che, pur non avendo competenza, ovvero il comune di Scandicci, è intervenuto tramite l'assessora alla pubblica istruzione Fiorenza Poli. Se si fosse potuta individuare una soluzione diversa sarebbe stato un messaggio positivo per i ragazzi nel segno dell'inclusione e della fiducia, un messaggio rimarcato nei toni ma anche nei contenuti dal consigliere regionale del PD Jacopo Melio. Una vicenda, secondo Melio, che merita grande attenzione, pone interrogativi profondi sullo stato reale dell'inclusione nella scuola italiana. E poi Melio sintetizza: le studentesse e gli studenti lo vogliono, i genitori lo sostengono al punto da offrirsi di pagare la sua quota extra, pur di averlo è assurdo arrivare a tanto, mentre il professore chiede solo di poter svolgere il suo lavoro come chiunque. Conclude: questa non è tutela, si chiama paternalismo, discriminazione, abilismo mascherato da prudenza. Insomma, gli interrogativi rimangono molti sulla gestione di questa vicenda. A te la linea.
Grazie a Chiara Brilli, è arrivato già un messaggio su questo episodio. Antonella si chiede, ci chiede, sarei curiosa di sapere come parlano gli inglesi e gli altri insegnanti. Questo è poi di Antonella, ma così di ipocrisia, mettiamola in questi termini. Vi rilancio la palla, voi cosa avreste fatto? Davvero, cioè nel senso sulla vicenda, come valutate questo episodio? 342-81-04111 per i vostri messaggi, che mi piacerebbe avere anche sulla questione che riguarda la notizia politica del giorno, che come sapete è l'abbandono della Lega da parte del vicepresidente generale Vannacci, che ha comportato, per quello che riguarda la Toscana, l'immediato passaggio alla Lega, come del resto era prevedibile, dell'unico consigliere della medesima Lega eletto nelle ultime elezioni regionali, il consigliere Simoni, il quale appunto è l'unico eletto del Carroccio alle ultime elezioni regionali e ha già deciso di passare alla Lega. Del resto ha detto il consigliere Simoni, Massimiliano Simoni, seguo Vannacci sin dal primo momento, nel momento in cui sarà costituito il partito aderirò al progetto politico di Vannacci, peraltro che si chiama, come sapete, Futuro Nazionale. Qualcuno dei nostri ascoltatori ci ha già sottolineato come FN, Futuro Nazionale, sono le stesse iniziali di Forza Nuova, se vogliamo anche di Front National per quello che riguarda la Francia. Noi Simoni l'avevamo intervistato pochi giorni fa e ci aveva sostanzialmente già anticipato che comunque avrebbe seguito il destino del generale Vannacci. Sentiamo.
Salvini certamente ha tante difficoltà interne, lo sappiamo benissimo, c'è un partito che ha trazione nordista, che magari ha una visione rispetto a quella che abbiamo noi, che ha il generale Vannacci, meno sovranista, più federalista, più nordista. Noi abbiamo un'idea nazionale, non facciamo distinzione fra nord e sud, e noi l'Italia è una, quindi le difficoltà sicuramente sono anche qua, come sono sulla politica estera, l'abbiamo visto, no? Sul recente voto per riarmo all'Ucraina, dove il generale Vannacci e noi eravamo assolutamente contrari, mentre una parte della Lega alla fine pigiava perché ci si allineasse con quanto richiesto dal presidente del Consiglio Meloni.
Cioè, vedendo i risultati conseguiti da Vannacci, dove è stato segnatamente in Toscana plenipotenziario per la campagna elettorale, non sono incoraggianti, no? In 5 anni dal 20% la Lega è scesa al 4%, un unico consigliere. Voi cosa rispondete a queste critiche?
Ma intanto non era plenipotenziario, era responsabile della campagna elettorale, nominato a 40 giorni della campagna elettorale, quindi non è che uno in 40 giorni cambia gli esiti di un partito che ormai aveva dilapidato grandi risorse. E consideri che di 8 consiglieri, quando è arrivato Vannacci, ne erano rimasti 4 consiglieri regionali interno, gli altri erano transitati in altri partiti, in un partito che aveva sicuramente grandissime difficoltà. E noi avevamo un sondaggio che dava la Lega all'1,5 in Toscana, quindi alla fine aver preso il 4,30 e rischiato di perdere il secondo consigliere quando ne veniva attribuito nemmeno nessuno, alla fine è stato un risultato positivo.
Alessandra Petrucci, rettrice dell'Università di Firenze, torna a lanciare appelli su 2 fronti cruciali per l'Ateneo: l'emergenza alloggi per gli studenti, resa esplosiva dal caro affitti e dal turismo breve, e i potenziali rischi derivanti dal potenziamento dell'aeroporto di Peretola per il polo scientifico di Sesto Fiorentino. Le dichiarazioni rilasciate tra fine gennaio e inizio febbraio scuotono istituzioni e politica locale, che adesso accusa la rettrice di voler fare politica. Sentiamo i servizi Raffaele Palumbo.
Certo è che la rettrice Unifi Alessandra Petrucci è intervenuta nelle ultime settimane con una forza sicuramente inedita su temi inerenti alla vita e la salvaguardia del suo Ateneo, ma è anche certo che il doppio colpo non è passato inosservato e adesso c'è chi l'accusa di voler scendere in campo, fatto legittimo ma che viene vissuto dalla politica come un'invasione di campo. La rettrice si è scagliata contro il costo degli affitti, diventato, dice, insostenibile, che rischia di compromettere la possibilità di scegliere Firenze come città universitaria 30 gennaio, e in quell'occasione ha invocato un'azione più incisiva sul tema da parte di Regione Toscana e Comune di Firenze. Una scossa di assestamento, il terremoto vero e proprio, c'era stato qualche giorno prima, epicentro l'aeroporto di Firenze. La rettrice aveva espresso preoccupazione per la nuova pista di Peretola, che metterebbe a rischio l'attività didattica e di ricerca nel polo scientifico di Sesto Fiorentino, dove, ha detto, si trovano strutture delicate che potrebbero risentirne. L'università aveva appena presentato un ricorso al TAR con i comuni della Piana contro il masterplan Apriti Cielo. Nel giro di pochi giorni la misura si è colmata. Mi sembra che la rettrice Petrucci voglia fare politica, ha detto il presidente Giani. Ci fa prima un bel ricorso sull'aeroporto, motivato da elementi che a mio giudizio non sono giustificabili, perché si deve preoccupare di fare la rettrice dell'università. Poi ci chiede tutto questo sulla casa e gli affitti. A stretto giro alla rettrice Petrucci la solidarietà da parte delle opposizioni di centrodestra. È chiaro che su questo versante la terra continuerà a tremare.
E il presidente della giunta regionale Eugenio Giani questa mattina in conferenza stampa, una conferenza stampa in realtà che parlava d'altro, parlava di un'applicazione telematica della regione Toscana fruibile attraverso i cellulari, insomma tutte le piattaforme possibili implementate dall'intelligenza artificiale. In questa conferenza stampa domanda, ha chiarito di nuovo la sua posizione sul tema, appunto alle parole della rettrice, sentiamo.
Quello che volevo dire l'ho già detto, quindi non voglio ulteriormente innestare polemiche. Per quello che riguarda il merito del sistema casa, voglio rivendicare che la Regione Toscana ha voluto, anche se siamo a 2 anni dalla fine dei fondi strutturali europei che sono nel corso 2021-2027, poi dobbiamo programmare i fondi dal 2027 al 2034, ma ha voluto nell'ultima variazione prevedere che progetti che erano non ancora realizzati o parzialmente realizzati ci consentissero di ricavare 50 milioni circa che saranno tutti destinati all'housing sociale, all'affitto calmierato, che copre quella fascia dai 16 milioni di reddito ISEE ai 35 milioni di reddito ISEE, quindi non l'edilizia economica e popolare che segue il suo percorso, non il libero mercato, ma quella fascia più in difficoltà sul problema della casa, che rischia di cadere in una dimensione di povertà e che noi aiuteremo attraverso gli affitti calmierati e conseguentemente la partecipazione a quelle realtà associative che consentano di avere per un congruo anno di tempo l'affitto con canoni che possano consentire di vivere Firenze. Quindi sulla casa la Regione Toscana non ha da imparare niente, si sta impegnando con molta forza e con molte risorse.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Dunque, i vostri messaggi sul caso dell'insegnante di inglese, professore di inglese Russell Newton, non vedente, che non potrà fare la gita. Ci sono diversi messaggi, ci scrive Roberto, però il docente legite ha anche una funzione di vigilanza e controllo, non si può negare che in un non vedente queste capacità siano a dir poco compromesse. Altri messaggi, vediamo, è arrivato ora, non riesco a vedere il nome, mi perdonerà l'ascoltatore, l'ascoltatrice dice anch'io sono, Michele, ecco qui, anch'io sono un insegnante, durante un viaggio sono responsabile per i miei studenti, credo che il nodo della questione sia il ruolo che il collega riveste durante il viaggio. Può senza dubbio partecipare, ma come può prendersi lui la responsabilità per la sicurezza dei ragazzi? Sarà lui ad avere bisogno di assistenza, il che potrebbe essere una bellissima occasione educativa, ma ci dovranno comunque essere altri insegnanti. E su questo tema altri messaggi, eccoci qua, ma i professori non, in genere non sono due a accompagnare, questo quanto ci scrive, c'è un diluvio, scusate i termini mia tecnico di messaggi, per cui non vedi i nomi. Silvia scrive questo. Laura, portare studenti in gita comporta una serie di enormi responsabilità da parte dei docenti. Mi stupisco che il collega si senta di accollarsi questo incarico. Gli studenti vedono la gita scolastica come un momento di libertà che i docenti devono controllare. Ci sono normative stringenti, a responsabilità ricadono sempre sui docenti e sulla scuola. Questo dice Laura, così a naso Laura, o è un insegnante o ha a che fare con gli insegnanti. è un insegnante, mi confermano dalla regia. Quindi diciamo che c'è una avevo proposto il tema non a caso, no? Perché mi sembra che ci sia una distinzione tra chi opera direttamente nella scuola, che è più problematico sulla vicenda, e gli altri invece che vanno sulla questione dei diritti. Continuate a scrivere, ecco qui è arrivato un altro messaggio: affiancare un altro insegnante vedente, questo è il punto interrogativo del messaggio che viene da Antonio. Comunque 342 8104 111, state scrivendo anche su Vannacci, ma li leggeremo con calma dopo, perché ora abbiamo la cronaca. Un uomo di 47 anni è stato allontanato dalla casa familiare, sottoposto al braccialetto elettronico e colpito dal divieto di avvicinamento alla moglie dopo un'aggressione culminata in un accoltellamento lo scorso gennaio. Il giudice ha riconosciuto un quadro di maltrattamenti ripetuti nel tempo. Il servizio è Giorgio Bernardini.
Allontanamento dalla casa familiare, applicazione del braccialetto elettronico e divieto assoluto di avvicinamento alla moglie sono le misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari di Prato nei confronti di un uomo italiano di 47 anni accusato di aver accoltellato la moglie lo scorso 18 gennaio a Carmignano, colpendola con un fendente alla schiena. Il provvedimento accoglie la richiesta della procura e mira a interrompere una lunga serie di condotte violente. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo si sarebbe infatti reso responsabile di altri episodi di aggressione, tra cui quello dell'agosto scorso, quando colpì la moglie 42enne con un pugno e le lanciò un tagliere contro la testa, provocandone la frattura delle ossa orbitali e una prognosi di 30 giorni. Il GIP ha riconosciuto un quadro di violenza domestica reiterata, documentata da referti medici, testimonianze e interventi dei carabinieri. Le figlie minori della coppia, presenti in alcuni episodi, sarebbero state esposte nel tempo a quella che viene definita violenza assistita. A completare il quadro, secondo il giudice, la tendenza della vittima a minimizzare gli accaduti, dinamica tipica delle relazioni maltrattanti e un contesto familiare segnato anche dall'abuso di alcol. Le indagini parlano di un'escalation culminata nell'accoltellamento di gennaio. La donna è ancora ricoverata in ospedale con una prognosi di 20 giorni. Il comportamento dell'indagato, pur apparentemente passivo, ha fatto emergere nel tempo aspetti di grave aggressività, talvolta ammessi dall'uomo ma poi ridimensionati. Un quadro che, secondo gli inquirenti, rendeva necessario l'intervento immediato dell'autorità giudiziaria.
Stasera tanti messaggi da parte vostra, grazie per la partecipazione che arricchisce la trasmissione, naturalmente peraltro sempre messaggi interessanti, fa piacere leggerli. Ci sono sul fronte Vannacci, vediamo, il diritto nel manifesto di futuro nazionale di tutelare fin tanto che gli interessi di Italia e Stato sono salvaguardati, grosso modo come si fa il diritto se devo tutelare la patria, questo è quanto scrive Filippo. Per quanto riguarda invece gli altri messaggi, stanno arrivando molti sul caso del docente di Scandicci, ma io ne volevo prendere uno che riguarda gli affitti calmierati, perché anche a me questa cosa, insomma, quando sento affitti calmierati, come diceva qualcuno, metto mano alla pistola, perché come scrive Gianni, se poi gli affitti calmierati sono comunque di 700 euro al mese o forse anche più, siamo punte da capo. In effetti siamo punte da capo, questo è il tema, bisogna intendersi sui termini, che significa calmierati. È arrivato ora un messaggio vocale che io manderei così, fidandomi. Sentiamo Daniela.
Sono Daniela, mi meraviglio che sia stato messo solo il braccialetto elettronico e allontanamento dalla casa familiare per questo 46enne che ha accoltellato la moglie e violenze precedenti. Solo questo è pazzesco. Io mi auguro tutto il bene per questa donna.
Indubbiamente Daniela ha ragione, come dalle torto. Il docente penso sarebbe stato in più per la vigilanza degli alunni, è importante per aiutare gli studenti con la lingua. Questo quanto dice Silvia sul caso del docente, per l'appunto. Veniamo al maltempo, la pioggia battente caduta nella prima mattinata su Viareggio e sulla Versilia ha provocato allagamenti con disagi per automobilisti, pedoni e commercianti. La passeggiata si è allargata con i commercianti, allagata con i commercianti che sono stati costretti a spazzare via l'acqua. Questo quanto accaduto a Viareggio. Ci sono due frane invece, sempre per il maltempo, smottamenti lungo le strade collinari di Camaiore in provincia di Lucca, in particolare lungo la via della Torre. Tutto questo ci porta a dire che l'allerta gialla è stata prorogata per maltempo e rischio idrogeologico sulla Toscana occidentale, costa e arcipelago fino alla giornata di domani.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Firenze presenta il Master in Psicopatologia Forense e Criminologia, 20ª edizione. Il Master di secondo livello, coordinato dalla professoressa Barbara Gualco, trasmette agli allievi concetti, teorie e metodi scientifici relativi alla psicopatologia forense e alla criminologia, con attenzione ai risvolti applicativi in ambito penale e civile. Durata annuale, lezioni a cadenza quindicinale, il venerdì e il sabato. Termine iscrizioni 21 febbraio. Info ammissioni.unifi.it/info/ e criminologia@dss.unifi.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita alla Strassigna in direzione Mare con rallentamenti tra Scandicci e la Strassigna. Code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia invece a causa di un incidente, code tra l'allacciamento con la Fipili e Livorno Sud in direzione sud. Città di Firenze, proseguono i lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Fino al 1° marzo piazzale Donatello rimarrà chiuso come rotatoria. Il dettaglio sulla nuova viabilità sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Oggi e domani verrà finalmente posizionato il tubone di Publiacqua in piazza Beccaria, parliamo di Firenze, dopo il ritrovamento delle fortificazioni trecentesche di epoca arnolfiana. Nelle scorse settimane l'accordo tra Comune e Sovrintendenza ha trovato la quadra tra le esigenze di conservazione archeologica e quelle del cantiere. Intanto i commercianti continuano a lamentarsi per le lungaggini e il calo di fatturato. Sentiamo le interviste che abbiamo raccolto questa mattina.
Noi ancora non ci hanno più, però gli altri negozianti si trovano male perché li hanno chiuso proprio davanti, quindi non è un periodo, già gennaio
è moscio
così, però si spera in una cosa in buono. Alla fine la tranvia dovrebbe migliorare.
Ma con l'amministrazione avete parlato, avete avuto dei confronti?
Ancora no, però il vicinato, in altri negozianti mi hanno detto di fare una riunione. Abbiamo chiesto in caso qualche risarcimento e c'è già sulla Tari una scontistica, che è una cosa buona, però ci sono altre spese più grosse da affrontare in un'attività.
Come va con questi cantieri?
Malissimo, è una situazione abbastanza negativa per tutta Firenze, poi, perché comunque non si trova un posto, la gente è impazzita e non si gira più.
Ma voi avete avuto problemi di fatturato, calo di...
Senti, gente ce n'è poca, perché comunque la situazione non è delle più agevoli, quindi sì, diciamo di sì, dai.
Rapporti con l'amministrazione? Avete avuto contatti?
Quello no, non si è avuto niente.
Diciamo che non siamo molto speranzosi, perché qui già dall'altra parte sono stati bloccati per diverso tempo. La parte quella nostra è già più di una settimana e lei lo vede, è veramente tutta demolita, ma nessuno è venuto a risistemare, e poi in più ci si mette anche il tempo, quindi siamo un po' preoccupati per la lunghezza di come procedono questi lavori.
Oggi sono a ricoprire l'arco, quindi la questione archeologica sembra risolta. Questo sì. Vi rassicura un po'?
È quello certo, francamente io li vedo lavorare, è che secondo me per tutte le cose che hanno aperto gli operai sono pochi. Ora avevo letto come notizia che ne dovrebbero arrivare degli altri, speriamo di farcela nei tempi. L'unica cosa che io ho sempre detto quando ho parlato con l'amministrazione, per me dovrebbero dare la precedenza a ripristinare magari le pietre dove ci sono delle attività, perché naturalmente siamo molto ingabbiati e questa cosa penalizza le persone, ti vedono peggio. Ora il nostro negozio magari è conosciuto, facciamo anche tanta pubblicità online, ma siccome io sono presidente anche proprio di tutta la strada, quindi Borgo La Croce, via Pietrapiana, so già che i bar e i ristoranti hanno avuto un calo di fatturato perché non c'è parcheggi, non si riesce a lasciare la macchina, quindi anche quelli che vengono da fuori hanno difficoltà a raggiungere questa zona.
Contro radio, contro la guerra.
Sabato prossimo 7 febbraio alle ore 16 al Ponte Vespucci di Firenze si svolgerà una manifestazione contro la presenza delle truppe ICE in Italia, manifestazione organizzata da CGIL e da numerose altre realtà cittadine per dire che ICE si nominano di deportazioni, detenzioni arbitrarie, separazioni familiari, violazioni sistematiche dei diritti umani, un modello repressivo che non può e non deve trovare spazio in Italia né in Europa né altrove. E proprio su quanto sta accadendo negli Stati Uniti intorno a questa forza militare federale abbiamo sentito gli storici degli USA, Federico Romero e Marco Mariano, in uno speciale che trovate anche in video su controradio.it. Di seguito un breve estratto.
Più che privata è una milizia politica a questo punto, è una milizia che Trump ha scatenato in giro per il paese in funzione del suo scopo politico di mostrare che lui deporta effettivamente i migranti e può operare su basi razziali sostanzialmente per dividere la popolazione. Il problema è molto complicato perché c'è dietro la struttura federale della suddivisione di poteri, di prerogative, che ha anche delle aree grigie, per esempio gli agenti federali possono perseguire nel caso agenti di polizia locale, per esempio per violazione dei diritti umani, ma viceversa non è possibile. Le polizie locali non possono perseguire agenti federali, quindi ci sono delle aree grigi complesse. Secondo, c'è il tentativo di espandere radicalmente i poteri di queste agenzie federali come estrinsecazione di un potere del presidente, che ricordo è stato dichiarato immune dalla Corte Suprema non molto tempo fa, e si tende a estendere questa immunità anche agli agenti dell'esecutivo che lavorano per ordine del presidente. Quindi c'è un tentativo di cambiare la prassi più che il diritto, che incontra scarsi contraltari perché il Congresso è a maggioranza repubblicana, è totalmente sdraiato sul consentire a Trump di fare quello che vuole, e il complesso arcipelago dei tribunali è molto diviso, ma quando le questioni arrivano in cima alla Corte Suprema tendenzialmente vengono risolte in senso favorevole alle opinioni conservatrici di Trump. Quindi è in corso un ridisegno, diciamo, della mappa dei poteri, delle loro suddivisioni, in cui per il momento la presidenza di Trump c'ha in mano le carte più forti e cerca di forzare i confini, diciamo, dei poteri così come tradizionalmente usati. Può darsi che emergano dei contraltari, come sono emersi per esempio nella piazza di Minneapolis, ma non è affatto detto che riescano ad affermarsi.
È difficile ipotizzare ciò che avverrà da qui a breve, in particolare per quanto riguarda l'equilibrio dei poteri, dei tre poteri, che viene così fortemente e pesantemente stressato ormai da diversi mesi. Da questo punto di vista credo che un appuntamento importante sia la decisione della Corte Suprema attesa a breve a proposito di un altro ambito azione, di espansione indiscriminata dell'azione presidenziale, che è quella relativa ai dazi, cioè fino a che punto è legittimo che il presidente si arroghi anche il diritto di decidere e di imporre dazi a proprio piacimento. Qui c'è una questione complessa relativa ai poteri economici di emergenza dell'esecutivo, in particolare del presidente. Si fa riferimento a una legge di metà degli anni 70 che aveva intenzione di restringere in realtà questi poteri emergenziali. La Corte Suprema finora ha sostanzialmente assecondato la tendenza di Trump a correre verso una sorta di espansione senza precedenti dell'esecutivo, quindi questo fa pensare che la cosa possa ripetersi a breve, però stiamo a vedere cosa succederà. Per quanto riguarda la vicenda ICE in particolare e la sua irruzione, perché di questo si tratta, nelle città come Minneapolis e non solo Minneapolis, mi sembra una cosa da tenere presente è la dinamica appunto tra Stato federale e poteri locali, no? Cioè la Costituzione americana è fatta in modo tale per cui naturalmente il potere è limitato, il potere dell'esecutivo è limitato non solo dal fatto che esistono il legislativo e il giudiziario, ma c'è questa struttura federale complessa, articolata, con diversi piani, diversi livelli. Anche questo, nelle intenzioni dei costituenti, avevano l'obiettivo di prevenire l'insorgere di un altro potere imperiale, era quello da cui i costituenti volevano liberarsi negli anni 80 del Settecento. Quello che vediamo a Minneapolis, in Minnesota e non solo, è una certa capacità dei poteri municipali e statali di frapporsi, di usare qualche tipo di leva, di fare appello all'opinione pubblica locale e nazionale. Lo stanno facendo, mi pare, con un certo successo. Il governatore Walz, il sindaco di Minneapolis, lo hanno fatto con discreto successo altri. Questo è un argine su cui mi sento di puntare qualche fish.
Alle 19:15 ci occupiamo di uno studio italiano che suggerisce l'interfaccia dei social media possa influenzare il nostro modo di pensare, soprattutto di riflettere su ciò che è giusto o sbagliato. Questo deriva da uno studio condotto da un team di ricerca che fa capo all'Università di Bologna, componente del team. Nicola Chinchella, buonasera, grazie di essere con noi, Nicola.
Buonasera, grazie per l'invito.
Nicola Chinchella, possiamo dirlo, peraltro è stato un prestigioso ex stagista di Controradio, quindi
vero.
Lanciato nell'iperuranio del successo da queste frequenze. A parte gli scherzi, raggiungiamo in Spagna, ma insomma, questo studio che ci dice, Nicola?
Allora, in questo studio noi abbiamo cercato di capire se appunto i social media, nello specifico Instagram, potessero creare un contesto sociale che ci porta a rispondere in maniera diversa a dilemmi morali. E quello che abbiamo trovato è che effettivamente è vero e le risposte che vengono date sono diverse. Nello specifico noi ci siamo interessati all'accettabilità morale, al piacere e il dispiacere e alla calma e all'agitazione che i soggetti riportavano nel rispondere a un dilemma morale. Un dilemma morale, in questo caso si riparla di dilemmi in cui bisogna, diciamo, decidere se sia opportuno uccidere una o più persone, e quindi le possibilità sono di fare una scelta deontologica in cui uccidere è sempre sbagliato, o una scelta utilitarista in cui invece uccidere una persona per salvarne cinque può essere una
scelta possibile. Diciamo. E cosa è venuto fuori?
Viene fuori che benché non ci sia una differenza statisticamente significativa fra scelte deontologiche e utilitariste, c'è una differenza nell'accettabilità morale. Quindi su Instagram l'accettabilità morale è sempre più alta. Quindi, per esempio, se una persona, visto che non c'è differenza fra deontologico e utilitarista, nel momento in cui si decide di uccidere qualcuno, su Instagram questo viene percepito come moralmente più accettabile, come meno, come più piacevole, però diciamo meno spiacevole, e è una scelta che viene fatta con più calma.
Quindi sostanzialmente la conferma, secondo il vostro studio, che le piattaforme social, segnatamente Instagram, agiscono sul nostro modo di pensare e addirittura condizionano la nostra etica, non tanto, diciamo, nel risolvere in modo o in un altro un dilemma, ma nell'accettare più tranquillamente l'esito di questo dilemma.
Esatto, nell'accettare più tranquillamente le conseguenze, e questo si inserisce in una linea di studi che appunto si interessano al vedere se Instagram possa creare un contesto sociale che ci porta a reagire differentemente a certi input che riceviamo, e quindi poi qui si può andare sulla misinformazione, sulle fake news, eccetera.
Nicola, grazie, non ci hai molto tranquillizzato, ma lo studio è molto interessante. Buona serata, ciao.
Buona serata, grazie a voi.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 4 febbraio alle 17.30 Maurizio Ferraris presenta La Pelle. Che cosa significa pensare nell'epoca dell'intelligenza artificiale? Il Mulino Editore introduce Gaspare Polizzi.
Controradio.
Un progetto diffuso sulla città e sul territorio fiorentino, performance, progetti nazionali e internazionali, laboratori, partecipazioni e nuove compagnie. La Democrazia del Corpo, nell'edizione 2026, parte prima, si presenta al pubblico per un movimento che dal 7 febbraio si snoderà fino al 21 giugno, con la direzione artistica naturalmente di Virgilio Sieni, a cura del Centro Nazionale Cango e col sostegno del Ministero di Cultura, Fondazione Cassa Risparmio Firenze, Comune e Regione. Sentiamo lo stesso Virgilio Sieni.
Oltre a tutte quelle che sono le ospitalità e le produzioni che presentiamo a Cango, nello spazio principale abbiamo una folta attività nei due spazi satelliti, Unopia Palazzina Indiano Arte, con residenze specifiche rivolte tutte alla questione della natura, e anche alla Galleria Isolotto, dove nascerà un progetto straordinario che ho chiamato Il Mondo Salvato dai Ragazzini, citando l'Elsa Morante. Quindi sarà tutto rivolto alle bambine, ai bambini, dove saranno loro stessi con la loro curatela a creare un museo d'arte contemporanea e a dar luogo ad un'esposizione del loro corpo attraverso queste visioni. Poi abbiamo messo dentro il concetto di democrazia del corpo, oltre che le programmazioni in questi tre nostri spazi, c'è anche il discorso della città metropolitana, dove facciamo dei percorsi importanti. E per ultimo, la cosa per me più importante è anche quest'anno il sostegno a tre nuovissime compagnie: prima la Tele il Fiume, un collettivo di giovanissime del 25 che prenderà sede a Pia, un altro è la VS1, una compagnia di under 25, anche loro di giovanissimi danzatrici e danzatori, che appunto affiancherà tutto il lavoro di produzione della compagnia, e l'altro invece è la compagnia Damasco Corner, che si rivolge principalmente ai non vedenti, agli ipovedenti mischiati, ai danzatori. Quindi per me, come atto politico, la nascita di tre collettivi è importantissima.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia vi raccontiamo questa sera, beh, è una storia, insomma, abbastanza particolare, perché devo dire la verità, quando l'ho letta, non essendo fiorentino, un po' son trasecolato, no? Perché per l'appunto la notizia è che un gruppo di residenti della zona di Santa Croce ha presentato un ricorso al tribunale, sono 19 in tutto, un ricorso al tribunale perché vogliono lo stop del calcio storico in Santa Croce, che è, insomma, una cosa bella grossa. Buonasera Omero Cambi, collega, giornalista.
Buonasera.
E posso dirlo, Omero, grande conoscitore e anche cultore del calcio storico,
appassionato.
Dai. Senti Omero, come l'hai letto tu questa notizia? Cioè, quando ti è arrivata, che impressione hai avuto?
Senti, un po' c'erano stati dei precedenti, perché inizialmente qualche anno fa in Piazza Santa Croce durante l'estate si facevano dei concerti, degli spettacoli e varie iniziative sfruttando l'arena del calcio storico. Da qualche anno questo non è stato più possibile, proprio per un ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei residenti che erano disturbati dal rumore. Quindi un'avvisaglia di questo c'era già stata. Io ho preso questa notizia con grande sorpresa, perché chiedere di trasferire il calcio storico in un'altra sede è una scelta molto audace, per chi ama la città, e mi meraviglio francamente, non me ne vogliano i promotori, ma un'iniziativa del genere la vedo in modo molto egoistico da parte loro, perché il calcio storico è in piazza Santa Croce, non solo perché si gioca lì praticamente sempre da quando il calcio storico è rinato, ma perché le partite del calcio storico che noi giochiamo si rifanno idealmente alla partita del 1530 che fu giocata proprio in piazza Santa Croce, quindi
sotto le truppe assedianti di Carlo,
certo,
no?
Di Carlo V. Sì.
Allora, proprio questo volevo ricordare, Omero, perdonami, che si è giocato anche in altri luoghi, no? Il calcio storico, ad esempio piazza Signoria, per dirne uno, però certamente l'origine filologica è Santa Croce, quindi quando parliamo di uno spostamento parliamo di non so come dire, spostiamo il Palio di Siena da Piazza del Campo, più o meno, insomma. No, cioè, non lo so, ora non vorrei sembrare troppo spostato, perché poi magari i residenti hanno la loro ragione, loro dicono non si tratta solo di tre partite, l'occupazione della piazza, compresi montaggio e smontaggio dei palchi, dura da 40 a 50
no,
giorni.
Su questo hanno ragione, non credo duri 40 o 50 giorni, ma comunque sia un impegno che dura buona parte di giugno, perché c'è da fare le partite due settimane, le semifinali due settimane prima della finale, quindi si va ai primi di giugno, 9-10 in genere come date, 9-10-11, per fare le due semifinali, e quindi ci vuole almeno una settimana di montaggio prima, per cui il tempo in cui la piazza è impegnata è effettivamente è molto più lungo delle tre partite. Però sinceramente io tutto questo consumo della piazza per questa manifestazione non l'avevo mai valutato, anche perché c'è grande attenzione da parte di tutti proprio nel rispetto della piazza.
Sì, poi negli ultimi anni è anche rinato, no? come spettacolo, è diventato un brand importante anche a livello mondiale, per qualcuno anche
sì,
troppo,
tra
no?
Tra l'altro sarebbe difficile col pubblico che viene ora a vedere le partite pensare di farlo in un altro posto, per esempio Piazza della Signoria non ci sono dimensioni per poter allestire un campo delle dimensioni di quello di Piazza Santa Croce.
No, altro, ma peraltro
scelte in passato, per esempio Giardino di Boboli, però dipende dal Museo degli Uffizi, non è che ti lasciano costruire un'arena.
Ma comunque cambierebbe feeling. L'udienza comunque è fissata per il 24 febbraio, vedremo quello che potrà accadere. È chiaro poi, no, Omero, che alla fine Santa Croce sembra quasi, perdonami, tu sei fiorentino, magari questa cosa ti colpirà, ma per io che amo Firenze, sono venuto qui a vivere, ma non sono fiorentino.
Rimane...
No, metto le mani avanti. No, diventa, come dire, grazie che ci sia, perché Piazza Santa Croce spesso sembra una piazza senza identità, cioè una cosa, se non ci fai il mercatino,
infatti,
no? Diventa.
La riflessione che facevo è che il valore di Piazza Santa Croce è anche che ospita il calcio storico, che ha tutta la magia e il fascino di questa manifestazione. D'altra parte, se tu abiti in Piazza Santa Croce sei partecipe della bellezza e della ricchezza di questo luogo che è data anche dal calcio storico.
Sì,
io personalmente farei a cambio con chiunque viva in Piazza Santa Croce.
questo non è dubito. Io piuttosto protesterei con qualche mercatino, che effettivamente mi sembra davvero una mercificazione eccessiva di quella piazza, che non per il calcio storico, ma questa è la mia idea.
Però sono occasioni per far vivere i luoghi.
No,
dai.
No, certo.
Poi,
però insomma, mercatino tirolese in Piazza Santa Croce ogni tanto ce lo possiamo risparmiare, dai. Ma, grazie Omero Cambi.
Però il calcio storico no,
no. Voto no, grazie Omero Cambi, buona serata, ciao.
Grazie.
Oddio, non me ne vogliano i residenti di Santa Croce, questa è solo la mia opinione, per l'amor di Dio, immagino il disagio, quindi poi ci sarà un giudice che deciderà, però insomma l'immagine del calcio storico in piazza Santa Croce, poi uno può piacere o non piacere il calcio storico, però se gli piace il calcio storico, levarlo a Santa Croce è un po', insomma, scelta veramente forte, mettiamola così. Allora, siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana, sono arrivati tantissimi messaggi, io vi amo e vi adoro tutti quanti in radio, però che piazza Santa Croce è una piazza senza identità per un fiorentino è veramente difficile da ascoltare, mi rendo conto, però vuota per me è così, vi ricordo che ad esempio la statua di Dante era a centro della piazza, non c'è più, è sul lato, a me sembra una piazza alla ricerca di identità, mi rendo conto dell'affermazione un po' forte, ecco, e suscita delle sensibilità, però è così, è un po' come piazza del Carmine, no? Che da quando non c'è il parcheggio non ha trovato una propria identità, rimane spesso vuota. Previsione del tempo per mi guardano preoccupati alla regia, ci siamo, previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di domani, cielo molto nuvoloso coperto con precipitazioni diffuse in attenuazione in serata anche a carattere rovescio sulle zone più occidentali, neve oltre i 1000 metri sull'Appennino Tosco-Emiliano, 1400 metri sulla Miata, venti deboli moderati orientali tendenti a ovest-nord-ovest nel pomeriggio sera, mari tra mosse localmente molto mosse, temperature in calo nei valori massimi e in montagna. È davvero tutto, tra pochissimo la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino.